Iniziamo quindi oramai come di consueto con una rassegna stampa a cura dello sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone morte in carcere, uccise dal carcere. Come abbiamo più volte ricordato, è uno strumento quello dello sportello di supporto psicologico che, oltre a fornire ascolto e sostegno concreto a familiari, parenti, solidali che devono avere a che fare loro malgrado con la dimensione della letalità dell'apparato detentivo, rappresenta appunto una rete di confronto, di solidarietà, di messa in relazione molto importante. Partiamo quindi con un primo contributo riguardante una nuova tappa processuale di cui si è data poca notizia, una nuova tappa processuale che riguarda la lotta di Alfredo Cospito contro il 41 bis. Passiamo subito a questo contributo.
Un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, un ospitale saluto per chi fosse in ascolto dal carcere. Oggi vorrei riportare un articolo di Frank Cimini, uscito sia sull'Unità sia su Giustiziami. Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari Bancali, l'unica cosa che può fare per passare il tempo è leggere, che tra l'altro resta la sua passione da sempre. Ma diciamo che può rifornirsi solo della biblioteca destinata ai reclusi del 41 bis. Nella giornata del 12 dicembre 2023, racconta l'avvocato Maria Teresa Pindus, che assiste l'anarchico insieme a Flavio Rossi Albertini, è stata celebrata un'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. L'oggetto del contendere era la possibilità di accedere all'elenco dei libri contenuti nella biblioteca centrale del carcere, perché in quella del 41 bis sono veramente a numero limitato. L'avvocato ha chiesto anche di poter utilizzare i libri contenuti nella biblioteca del comune di Sassari. Il PM ha chiesto ai giudici di rigettare il reclamo perché non si tratta di un diritto e perché i libri non possono entrare da altre vie. La richiesta ovviamente faceva riferimento alla possibilità di ricevere i libri attraverso gli agenti penitenziari, ma il magistrato non ha voluto sentire ragioni. Adesso il tribunale di sorveglianza ha 5 giorni di tempo per decidere. Ma si tratta di un termine assolutamente non perentorio. Insomma, la tortura continua. I libri evidentemente sono un pericolo, soprattutto quelli della biblioteca centrale della prigione, per non parlare di quella del comune di Sassari. Alfredo Cospito, oltre a scontare una condanna di 23 anni di reclusione, sta pagando una sorta di reato politicamente molto più grave, il lungo sciopero della fame di 6 mesi che ha messo in crisi il sistema e dove a un certo punto non sapevano più che pesci pigliare, e da qui l'accanimento. Questo è solo uno degli atti di oppressione e controllo perpetrati nei confronti dei detenuti. L'esperimento condotto da Harry Harlow sulle scimmie, in cui venivano private dei contatti sociali e rinchiusi in celle singole e buie, dopo un mese tutti gli animali cominciavano a manifestare sintomi psicotici. Dopo un anno non reagivano più agli stimoli esterni, e questo dimostra quanto sia fondamentale per gli esseri umani la relazione con gli altri e con l'ambiente circostante. Privati di tutte queste relazioni, gli esseri umani vengono ridotti a esseri senza vita, privati della propria esistenza. Lo stesso psicologo definì le celle di isolamento la fossa della disperazione. Il 41 bis è la fossa della disperazione. Lo Stato non ha diritto di rubare l'anima delle persone imprigionate. Le circa 728 persone detenute in regime di 41 bis, tra cui malati di cancro in fase terminale, vengono privati dell'anima giorno dopo giorno. Questo può essere considerato tortura mascherata sotto il pretesto di sicurezza nazionale. La negazione dei libri a Cospito è solo un esempio di come la necessità di sicurezza vengono usate come scusa per opprimere gli individui. Il carcere è solo una parte di un sistema repressivo, fa parte dello stato disciplinare gerarchico che mantiene il potere e minaccia chiunque sfidi le sue regole. Il carcere è solo uno dei meccanismi utilizzati per mantenere il sistema gerarchico. Uno Stato senza queste strutture disciplinari non può nemmeno essere immaginato, perché si troverebbe ad affrontare le ingiustizie presenti nella società. Superare queste strutture disciplinari è un obiettivo necessario per arrivare a una società libera e all'abolizione dello Stato.
Grazie per questo primo contributo, intanto, visto che questa ennesima tappa, appunto, processuale riguardo a un elemento afflittivo del 41 bis non è stata particolarmente diffusa, ecco, è importante ricordare come ci sia questa dimensione assolutamente deprivativa, afflittiva, di sottrazione della possibilità semplicemente di leggere, come tra l'altro veramente accompagnata da una cornice di giustificazione molto traballante, evidentemente al di là dei millantati rischi per la sicurezza, per la limitazione delle comunicazioni, la volontà afflittiva è quella centrale da osservare all'interno di questo dispositivo. In questo contributo si cita anche l'esperimento di Henry Harlow sui cuccioli di macaco, che molto probabilmente negli anni 60 del Novecento rappresentò uno dei picchi di crudeltà scientifica raggiunti dalla psicologia, ma rendiamoci conto di come le stesse evidenze scientifiche emerse anche in quell'esperimento vengano assunte come tecniche di tortura e non certo come limiti da non travalicare. Questo è un aspetto, secondo me, molto importante da sottolineare, nel senso che la tortura dell'isolamento detentivo, la tortura del 41 bis sono torture scientifiche, sono torture corroborate da analisi e test laboratoriali, sono come molte altre forme di tortura che utilizzano appunto gli effetti riconosciuti dalla scienza sulla psiche umana di determinate forme di sollecitazione, in alcuni casi appunto ricerche scientifiche utilizzate per inventare, progettare, ricalibrare forme di tortura riguardano per esempio forme di sollecitazione specifica, come per esempio la somministrazione di determinati suoni o l'esposizione a determinate luci, in altri casi, come quello del 41 bis, forme e dell'isolamento in generale, forme di deprivazione di relazioni o deprivazione di stimoli, come semplicemente la lettura. Ma passiamo a un ultimo contributo di questa rassegna stampa a cura dello Sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone morte in carcere, e che si ricollega molto bene con la dimensione di tortura, molto più banalmente con la dimensione dell'utilizzo di psicofarmaci come quinta parete, potremmo definirla, della cella, come colonna portante della staticità del carcere. Gli psicofarmaci sono una parte che consente, attraverso la sedazione, l'induzione alla dipendenza, in qualche modo la somministrazione psicotropa di elementi per reggere in forma neurolettica alla nocività del carcere, ecco, appunto, senza quell'elemento probabilmente sarebbero molto più accese le carceri. Ma sentiamoci questo contributo che ci racconta delle reazioni istituzionali alla relazione tra psicofarmaci e carcere. Passiamo quindi all'ascolto.
Passiamo ad un altro articolo di Luca Rondi, uscito su Altra Economia, intitolato «Abuso di psicofarmaci nelle carceri? Se il ministro Nordio rimuove il problema». Il titolare della giustizia ha risposto all'interrogazione del deputato Riccardo Maggi, presentata dopo la loro inchiesta «Fine pillola mai». Il testo evidenzia un grave problema legato all'abuso di psicofarmaci nelle carceri italiane, che contraddice la responsabilità del Ministero della Giustizia nella tutela della salute dei detenuti. È preoccupante che il Ministero non si assuma le sue responsabilità in questo campo, scaricando la colpa sul Ministero della Salute. Il rapporto Fine Pillola Mai evidenzia un utilizzo eccessivo di farmaci con un costo notevole, 5 volte superiore alla popolazione generale. Questo dato è allarmante e richiede un intervento concreto da parte delle istituzioni. Il deputato Riccardo Maggi ha ragione nel definire la risposta del ministro sconcertante e nel criticare la sua chiusura sul tema. È abbastanza chiaro che il Ministero della Giustizia deve prendere le sue responsabilità della salute delle persone recluse. La risposta del ministro Carlo Nordio, che afferma che il tema sollevato è delicato per gli interessi coinvolti e viene seguito attentamente e che il ministero si impegna a cooperare con le autorità sanitarie locali per proteggere i detenuti, non è sufficiente. È evidente che il ministero è responsabile della custodia dei detenuti e quindi della tutela della loro salute. Il deputato Maggi ha detto di ripetere la richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute, fare luce sull'argomento e adottare misure adeguate in favore della tutela della salute delle persone recluse è essenziale. Il sistema carcerario italiano ha bisogno di affrontare seriamente il problema dell'uso eccessivo di psicofarmaci e di garantire una corretta assistenza sanitaria ai detenuti. Questo è un problema che fa parte di tutti i diritti umani e non può essere ignorato. E se fuori spesso hai il problema di trovare la pillola, il vero problema in galera è togliersela.
Che dire, si scontrano in questo caso le posizioni, diciamo, riformiste, moderniste, non certo abolizioniste, ecco, del Partito Radicale, in questo caso di Riccardo Maggi, di Più Europa, con dall'altro lato la paraculaggine del ministro Nordio che oltre a rimbalzare responsabilità, negare evidenze, sappiamo bene essere, tra l'altro per contratto di governo, commissariato dal vero ministro delle carceri, il ministro delle carceri e della tortura, vista la sua costante sponda apologetica di supporto ai torturatori. Sto parlando ovviamente di Andrea Del Mastro delle Vedove. A Nordio compete la parte di riforme, di ridimensionamento del potere dei PM e di depenalizzazioni per i colletti bianchi, ma la tortura se la coccola Del Mastro. Come si diceva in precedenza, la dimensione strutturale della presenza, della somministrazione di psicofarmaci in carcere non credo proprio possa venire ridimensionata a interventi di questo tipo, quantomeno segnalata, ecco. Ci sarebbe stato anche un altro contributo alla storia di Marco Leandro dal carcere punitivo di Parma, una storia di abbandono sanitario su cui cercheremo di tornare la prossima settimana perché ho avuto dei problemi con il file.